E buongiorno, buongiorno a tutti, sono Maria Grazia Calandrone e questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Bizzaccaro, Claudia Marsini in redazione, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza. Come sempre ci potete scrivere via mail a quicomincia@rai.it o via sms al 335-5634-296. La parola del giorno di oggi è azzurro. Azzurro è il colore dell'ospite invisibile, ci è venuto in mente il fantasma, la nostalgia, ma anche il viaggio e la nostalgia che spesso sono contigui, no? I grandi viaggiatori erano poeti, i poeti erano anche grandi viaggiatori in cerca di qualche cosa, chissà che cosa, che abbiamo perduto. Ieri abbiamo parlato di Emily Dickinson e oggi vogliamo accostare una poesia della Dickinson a una di Giorgio Caproni, proprio sul tema di questa imprecisata nostalgia. Cominciamo con la Dickinson. Sempre d'un bene perduto mi oppresse il desiderio. Nel più antico ricordo mi fu tolto qualcosa che ignoravo. Troppo bimba perché altri sospettassero, in me celato il lutto. E Caproni le fa eco così. Tutti riceviamo un dono, poi non ricordiamo più, né da chi né che sia. Soltanto ne conserviamo, pungente e senza condono, la spina della nostalgia. Sentite, no, come a distanza di un secolo entrambi i poeti descrivano questa spina che li abita fin dall'infanzia, questo sentimento di esilio, proprio come tante volte descrisse anche Marina Svetaeva e anche la Dickinson lo descrive così: mi aggiravo come chi lamenta nell'esilio un dominio ove regnò. Parole molto esatte, quindi, no? Sul sentimento di essere fuori dal mondo, in una zona franca, di essere in qualche modo decaduti da una qualche regnanza. E di viaggio e di terre lontane pieno anche Libri Migranti, antologia internazionale della quale parleremo tra poco. Ma prima ascoltiamo un brano brasiliano di grande successo che si intitola Azulao. L'Azulao è un passeriforme tutto azzurro elettrico, ultramarino. E quindi ecco l'Azulao di Jaime Ovalle, soprano Angela Gheorghiu, accompagnata dal pianoforte di Malcolm Martineau. E abbiamo ascoltato la dolcissima Azulao di Jaime Ovalle, soprano Angela Gheorghiu, accompagnata da Malcolm Martineau al pianoforte. Libri Migranti, dicevamo, cioè un'antologia a cura di Melita Richter di racconti di autori che vengono da tutti i continenti del mondo, vivono in Italia e scrivono in italiano, insieme ad autori italiani che hanno dedicato i propri studi o parte della propria vita ai temi dell'intercultura e del translinguismo. L'antologia è uscita nel 2015 per la collana Cuma Creola di Cosmo Iannone Editore, con una collana diretta da Armando Gnisci. Melita Richter, a sua volta originaria di Zagabria, vive a Trieste, ha chiesto a 39 autori di raccontare quali letture abbiano influenzato la loro vita, queste 39 vite appunto internazionali di autori disseminati in tutte le parti del mondo, e ha chiesto anche a questi autori quali libri ognuno di loro abbia messo in valigia nel momento in cui stava lasciando, no, la propria terra. E fra tutte le risposte serissime, commoventi, intriganti, a tutte queste risposte narrative che sono state date, voglio leggervi il primo, il bastian contrario, che ha scritto appunto il brasiliano Julio Monteiro Martins, che ha scritto Nessun libro nella valigia, brasiliano come l'autore della nostra prima canzone sull'uccellino azzurro. Insomma, Martins sostiene che quando si abbandona una terra si sta abbandonando una vita, e allora bisogna portare con sé non solo libri e cose che si possono comprare ovunque, ma soltanto le cose irripetibili, uniche, personalissime. E sentiamo allora che cosa ha messo in valigia Monteiro Martins quando stava partendo. Qualche esempio dei miei oggetti: una conchiglia della spiaggia dove sono cresciuto, che mi è stata regalata da una bambina conosciuta in una mattina di sole. Una fotografia ingiallita della mia bisnonna Isaura, morta a soli 27 anni nell'epidemia di spagnola che nel 1918 ha sterminato nei 5 continenti tutte le donne incinte. La testa di legno di un indiano che avevo scolpito io con un coltellino sotto la luce fioca di una lampada al cherosene quando avevo 13 anni e vivevo con i miei nonni in una fattoria nelle montagne di Agujas Negras. Per 6 mesi ho lavorato su quel cubo di legno durissimo, per ragioni squisitamente inconsce che non capivo allora come oggi. La lettera scritta da mia madre ai suoi 2 figli quando ha realizzato che la sua malattia era fatale e aveva solo 49 anni quando è morta. Questa lettera è poi misteriosamente scomparsa, o fatta scomparire da me stesso, in un lapsus che mi turba e mi sommerge di rimpianto ogni volta che ci penso. Che altro? 2 piccole sculture in bronzo di Hiko Stockinger, raffiguranti un uomo e una donna che si accoppiano, che mi sono state regalate per il mio 20° compleanno da una donna che mi assicurava di aver scoperto l'amore con me. Il più bel regalo di tutti: una stilografia di Ruben Grillo che riproduce la testa di un uomo pensieroso, con la guancia appoggiata sul proprio pugno, intento da così tanto tempo nelle sue fantasticherie che la testa, sciogliendosi, ha preso la forma del pugno stesso. Un pensatore scotto e sfatto, altro che Rodin. E quindi, insomma, questi gli oggetti che Monteiro Martins ha portato con sé. E chissà invece da dove parte il viaggiatore di Goethe, quello di Calma di mare e di Viaggio felice musicato da Ludwig van Beethoven, che qui riprende l'idea della possibilità di restituire in musica il sentimento della natura, con un uso imitativo del coro che canta così: pace fonda dentro l'acqua, senza moto il mare sta, il navigante scruta inquieto quella liscia immensità. E proviamo a indovinare tutto ascoltandolo, appunto. Calma di mare e Viaggio felice, opera 112, cantata per coro misto e orchestra su testo di Johann Wolfgang Goethe, orchestra rivoluzionaria e romantica, coro Monteverdi, diretto da John Elliott Gardiner. Ed era Calma di mare e Viaggio felice, opera 112, cantata per coro misto e orchestra di Ludwig van Beethoven su testo di Johann Wolfgang Goethe, orchestra rivoluzionaria romantica, coro Monteverdi, John Elliott Gardiner il direttore. E rimaniamo in viaggio, e di libri e oggetti portati in viaggio insieme di un ospite invisibile scrive anche Giorgio Tuena in Ultimo parallelo, un documentatissimo e affilato racconto della missione Scott in Antartide ai primi del Novecento, libro peraltro vincitore del premio Viareggio nel 2007. Una lettura quanto mai attuale, perché sappiamo che lo scorso luglio si è staccato un gigantesco pezzo di ghiaccio dalla piattaforma Larsen C, causando il rischio reale che aumentino i livelli delle acque. Tuena apre il suo libro Ultimo parallelo citando i versi della Vaslandi Eliot. Chi è quel terzo che cammina sempre al tuo fianco? Quando conto ci siamo soltanto tu e io insieme, ma quando guardo avanti verso il sentiero bianco c'è sempre un altro a camminarti al fianco. Lo stesso Eliot annota che i versi gli sono stati ispirati dalla relazione di una delle spedizioni antartiche. E Tuena quindi va a indagare nell'ispirazione di Eliot e rende scientifico e metafisico insieme il racconto, con tanto di reperti fotografici e dettagli sul carico, sugli spostamenti e sugli oggetti dei gruppi di esploratori. E allora andiamo a scoprire anche noi che anche questi uomini, come i migranti che abbiamo ascoltato prima, hanno portato con sé alcuni oggetti e alcuni libri della loro vita, reperti che li tengono vicini a sé pure nella terra inospitalissima dove hanno scelto di andare, appunto in Antartide. Quindi vi leggo alcuni passi che illustrano bene questa lontananza e vicinanza insieme, no? Che si crea attraverso questi oggetti portati con sé. Avevano con loro oggetti d'affezione, memorie personali a cui erano sinceramente legati, pipe dal perfetto tiraggio, malinconiche fotografie di famiglia che li distraevano durante i lunghissimi giorni d'inverno senza sole. Alle pareti della capanna erano appese incisioni che ritraevano personaggi illustri, condottieri, poeti e paesaggi familiari agli esploratori, ma era proprio in questo labirinto di immagini che si manifestava il loro senso di isolamento. E ancora, gli alloggiamenti erano separati da pareti divisorie che fungevano da armadio, ripostiglio, biblioteca, dove conservavano libri scientifici, di narrativa, di poesia, e fu in quelle ore di ozio che imparai ad appassionarmi alle parole scritte che gli esploratori avevano condotto con loro, che a volte mi sembravano vecchie immagini di famiglia, frammenti di storie già ascoltate altrove che col tempo avevo dimenticato. Browning, Tennyson e Dante sarebbero stati poeti che avrebbero mantenuto tenace il legame affettivo con il vecchio continente, quelle le parole che avrebbero saldato l'enorme distanza e annullato la solitudine. La solitudine quindi di questi uomini, come il loro comandante Robert Scott, come viene detto appunto con una frase che è quasi poesia in questo libro di Tuena, così lontano, così solo, così travolto dall'insana passione di conquistare la fine del mondo, perché lo sappiamo, esplorare significa necessariamente anche abbandonare. Ma è affascinante, no, che questi uomini comunque in quelle condizioni estreme trainavano insieme alle cose indispensabili alla sopravvivenza appunto anche i libri, abbiamo sentito Dante, Tennyson. Quindi Tuena racconta di questi uomini, abbiamo sentito il terzo occhio, da un punto di vista esterno, sceglie di assumere proprio il punto di vista dell'ospite invisibile, dello spettatore del quale si avverte la presenza, spesso indecifrabile, come scriveva Eliot. E rimaniamo sempre in viaggio, immersi nella poesia con la seconda musica che è Ennio Speranza ha scelto per noi, brano tratto da un ciclo di liriche di Schubert su testi di William Muller. La buonanotte che ascolteremo è il primo di questi 24 leader, sono le parole dell'eroe romantico, l'eroe errante tipico del romanticismo tedesco, il Wanderer, che attraversa tutte le emozioni e gli stati d'animo. Andiamo insieme a lui sulle sue tracce ascoltando La buonanotte di Franz Schubert da Winterreise, Viaggio d'inverno, Dietrich Fischer, Dieskau, baritono, Daniel Barenboim al pianoforte. E abbiamo ascoltato Franz Schubert, Gute Nacht, da Winterreise, Viaggio d'inverno, Dietrich Fischer, Dieskau, baritono, e Daniel Barenboim al pianoforte. Ma questo viaggiare di cui stiamo parlando, questa nostalgia, questo desiderio di varcare i confini del quale parlano poeti, esploratori, scienziati e anche l'ospite invisibile di Eliot, fanno venire alla mente due film apparentemente opposti ma che a ben vedere trattano lo stesso tema. Il primo film che viene in mente proprio pensando all'ospite invisibile è il primo film di Spielberg anche. Allora 25enne, un film del 1971 girato per la televisione e poi perfezionato 2 anni dopo per le sale cinematografiche, ed è Duel. Il film racconta di un tranquillo automobilista, David Mann, che sta alla guida della sua Valiant rossa e all'improvviso e senza motivo viene inseguito da un'autocisterna che tenta di ucciderlo, che lo inseguirà per tutto il film. Alla fine di questo film David riesce ad averla vinta, ma è sfinito, è confuso, non è praticamente più se stesso. Il guidatore di questa autocisterna rimane invisibile per tutto il film. Si vede soltanto questo muso incombente, ottuso di una macchina che è un Peterbilt 281 del 1955 e fa davvero paura. È disumano, no? È questa macchina grande che si sente potente contro questo piccolo uomo che sta nella sua macchina, il piccolo uomo timido che sta nella sua macchina. Probabilmente rappresenta il fantasma dei tempi moderni, il tempo meccanico della cieca e ottusa competitività o il destino anche, no? Il caso. Il secondo film che ci viene in mente, parlando di viaggi e società, è un altro film statunitense, del 2007 questo, ed è il bellissimo Into the Wild di Sean Penn, tratto dal romanzo Nelle terre estreme di John Krakauer, che racconta la storia vera proprio di questo Christopher McCandless, che subito dopo essersi laureato donò i suoi soldi e si mise in viaggio da solo perché proprio dichiaratamente rifiutava la società consumista e capitalista alla quale sarebbe stato destinato. Scrive proprio nei suoi diari: per l'animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. E quindi parte, viaggia a piedi per 2 anni negli Stati Uniti e nel Messico con lo pseudonimo di Alexander Supertramp, diretto in Alaska, al polo opposto del mondo, no? Rispetto a Scott di cui abbiamo parlato prima. Durante questo suo viaggio Christopher incontra molte persone e cambia la vita di queste persone con il suo messaggio di libertà e di pace, di speranza, e nello stesso tempo riceve delle istruzioni di comportamento in queste terre inospitalissime dell'Alaska verso le quali si sta dirigendo. Arrivato in Alaska trova la felicità, la pace che cercava. Vive cacciando, mangiando delle bacche, ma purtroppo commette un errore e quindi mangia i frutti di una pianta velenosa. E prima di morire lascia il suo testamento in una frase che è esattamente questa: Happiness is only real when shared. La felicità è autentica solo quando è condivisa. Quindi, no, questo ragazzo ha attraversato tutta questa solitudine per arrivare al concetto della condivisione, un messaggio scritto da un uomo andato a piedi da solo ai confini del mondo. In questo film la natura è ovunque, la coprotagonista, diciamo, del film, e anche il ragazzo è coprotagonista della natura, la abita alla pari. Quindi, tutto sommato, il tema di questi due film, Duel Into the Wild, è lo stesso. Christopher e David sono due uomini in fuga. Christopher scappa di propria volontà dalla società capitalista e consumista. David scappa perché ne viene inseguito da questa autocisterna che è un simbolo di qualche cosa. Entrambi gli uomini lottano in due modi diversi per la propria sopravvivenza. E con questi argomenti, con queste fughe, sta benissimo la Sinfonia Antartica di Ralph Vaughan Williams, che Ennio Speranza ha scelto per noi. Il compositore ha scritto questa sinfonia come colonna sonora di un film del 1947, ispirato proprio al viaggio antartico di Scott, Scott of the Antarctic, nell'Antartico, poi rinominato La tragedia del capitano Scott. Il titolo della sinfonia, tra l'altro in italiano, proprio Sinfonia Antartica. E allora ascoltiamo il tempestoso e imponente epilogo di questa sinfonia, Ralph Vaughan Williams, epilogo, quinto movimento, alla marcia, moderato, non troppo allegro, andante maestoso da Sinfonia numero 7 Antartica, Orchestra Filarmonica Reale di Liverpool, diretta da Vernon Handley.
Thank you.
E abbiamo ascoltato l'epilogo dalla Sinfonia numero 7 Antartica di Ralph Vaughan Williams, Orchestra Filarmonica Reale di Liverpool, diretta da Vernon Handley. E in questa puntata sui libri di viaggio ci incuriosisce sapere che libri si era portato dietro Chris nel suo viaggio solitario verso l'Alaska, appunto il Christopher d'Into the Wild. E ce lo dice la sorella Karine in un recente volume uscito per il Corbaccio, Into the Wild Truth, che racconta la storia proprio della famiglia e delle dinamiche domestiche che avrebbero spinto Christopher a fuggire, certamente insieme alla sua passione per la natura. Tra i libri che le vengono riconsegnati, scrive la sorella, c'erano Walden, ovvero La vita nei boschi di Henry David Thoreau, Il dottor Givago di Boris Pasternak, insieme a letture più amene come Il terminale uomo di Crichton e addirittura qualche opera di Louis L'Amour. Chris amava leggere e riusciva a immergersi con altrettanto entusiasmo in pagine di alta filosofia come in disimpegnati romanzi western. Quando io leggevo La piccola casa nella prateria o Black Beauty, lui sollevava lo sguardo dalle pagine di Rumore di tuono di Ray Bradbury solo per dirmi come il semplice atto di calpestare una farfalla potesse sostanzialmente mutare il futuro dell'umanità. Ogni nostra azione ha una ricaduta sul tutto, vi spiego serio. Quindi praticamente Chris parlava della catena di conseguenze ipotizzate da Alan Turing nel 50. Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro a un momento dato potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo a causa di una valanga o la sua salvezza. E allora, augurandoci di non causare cicloni o valanghe con nessuna delle nostre azioni, Maria Grazia Calandrone, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, Ennio Speranza e Claudia Marsili vi salutano e vi augurano buon ascolto con i programmi di Radio 3 e con la famosissima Azzurro di Paolo Conte, una bella canzone sulla malinconia e la fantasia di chi d'estate resta in città, in questo caso cantata proprio dal suo autore, Paolo Conte, Azzurro.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.